State ascoltando SBS Italian.
Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di un podcast di radio SBS Italian. Questa mattina andiamo a Melbourne per conoscere una piccola e preziosa realtà. Milparinca, un'organizzazione no profit che si occupa di supporto alle persone con disabilità, e lo fa cercando di creare delle opportunità che possano aiutare appunto le persone con diverse disabilità e vari gradi di disabilità a vivere la vita che desiderano. Giovanni Giordano, ben trovato ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno a te, Francesca.
Giovanni, tu sei consulente della comunicazione e partecipazione per Milparinca. Aprici le porte questa mattina di una organizzazione che, insomma, si prefigge uno scopo così alto. Ricordiamo a chi ci ascolta, ci sono due centri a Melbourne, uno a Brunswick e uno a Richmond. Dunque, raccontaci quali servizi offrite e a chi vi rivolgete.
Milparinca è un'associazione non profit che lavora nel campo della disabilità e offre una serie di servizi alle persone con disabilità e direttamente o anche direttamente, perché lavoriamo in partnership, alle famiglie. Abbiamo due centri diurni, abbiamo poi dei servizi che avvengono direttamente nella comunità, sono differenziati a seconda di ciò che le persone scelgono di volere da noi, il tipo di vita che vogliono fare. Quindi sono persone con disabilità che vogliono trovare il modo di vivere la vita che vogliono e contribuire attivamente alla società di loro appartenenza, e quindi in collaborazione con loro cerchiamo di riuscire a mettere in pratica questo loro sogno, desiderio, che poi è il sogno che abbiamo un po' tutti. E quindi questo può essere nella praticità, diventa una assistenza, un supporto che offriamo durante lavori, impieghi che aiutiamo poi anche a trovare, opposizioni volontarie. E quindi questo è un po' il servizio che ha un approccio un pochino più olistico, quindi c'è tantissima programmazione, tantissime discussioni che devono avvenire con tutte le varie persone che fanno parte della vita della persona con disabilità. Poi ci sono servizi che noi chiamiamo one-on-one nella comunità e che possono essere semplicemente supportare una persona ad andare in palestra o al teatro o allo stadio, eccetera. Quello che le persone fanno normalmente, però per effetto di una disabilità la persona ha bisogno di essere supportata. E poi offriamo anche dei servizi durante i periodi estivi, per dare un break alle famiglie, vedere la pallacanestro per esempio, andare a vedere una partita di pallacanestro, oppure sono appassionati al teatro, andare a vedere tutti insieme uno spettacolo, invece di semplicemente dire oggi lunedì andiamo al mare e tutti quanti devono andare al mare, anche se al mare è l'ultima cosa che vorrebbero fare. E quindi, cioè, questi sono i tre servizi fondamentali. Qualche anno fa abbiamo iniziato altri servizi molto più specializzati. Il primo è relazionato a NDIS, che è un servizio atto ad aiutare le persone con disabilità e le loro famiglie a navigare questo nuovo sistema che l'NDIS ha creato, rivoluzionato, e quindi è una figura di intermediazione. Poi abbiamo un servizio che probabilmente è la nostra avanguardia al momento, che è aiutare le persone a uscire di casa e andare a vivere indipendentemente.
Per chi fosse interessato, poi questi sono servizi molto ampi, anche molto specifici, ma sul sito dell'organizzazione ci sono anche diversi video che raccontano poi come questi servizi hanno davvero rivoluzionato la vita delle persone che voi aiutate, avete aiutato in passato, quindi è anche interessante dare un'occhiata e ascoltare quelle storie. Immagino che il periodo della pandemia abbia sollevato proprio nuove, totalmente sfide da affrontare in un lavoro che è già così delicato e nell'ambito della comunicazione. Insomma, come siete riusciti a mantenere un canale di comunicazione con persone che appunto hanno difficoltà anche nella comunicazione, a prescindere dalla situazione ingerente della pandemia?
Ma innanzitutto mantenendo aperta la relazione direttamente con le persone, con le loro famiglie. semplicemente alzando il telefono e parlando con un genitore che mi diceva quanto era frustrante per la figlia non poter andare più in piscina e come questo stava creando dei gravi problemi comportamentali con impatto alla figlia e a tutto il resto della famiglia. E quindi di lì ci sono, ho ad esempio sviluppato quello che possiamo, che noi chiamiamo social story, che sono praticamente storie brevi in cui vengono utilizzate fotografie o anche simboli e in cui si spiega ciò che sta succedendo. E quindi sono fatte per chi può leggere o chi può ascoltare un'altra persona legge, quindi chi può capire il messaggio verbale, e hanno questo ulteriore modo di trasferire il messaggio attraverso la foto o dei simboli. Quindi poi ci sono tante associazioni legate a diverse strategie comunicative, diverse AAC, chiamiamo Alternative Augmentative Communication Strategy, che hanno creato delle risorse necessarie per persone con difficoltà comunicative a capire meglio ciò che stava succedendo. Quindi ad esempio Keyword Sign Australia ha creato una serie di video in cui persone attraverso il linguaggio dei segni, il Keyword Sign è un linguaggio grossolanamente l'Auslan semplificato per chi ha dei problemi, delle problematiche cognitive. E hanno creato quindi dei video in cui attraverso questo linguaggio dei segni spiegavano ciò che stava succedendo. Easy English Victoria ha creato dei booklet in cui attraverso un linguaggio che vuole essere intenzionalmente semplice spiegava ciò che si riusciva a capire. Poi noi abbiamo applicato una grande creatività. Abbiamo la fortuna di attirare persone dal punto di vista degli staff, persone con tantissimi skills diversi, e tanti sono artisti, musicisti, attivisti politici e quindi persone che hanno una grande creatività e che vogliono mettere in atto i loro principi. Quindi per esempio abbiamo con quella persona a cui mi riferivo prima che aveva delle difficoltà a capire il perché non poteva andare in piscina, io da una ragazza che è un'artista abbiamo fatto un piccolo video alla piscina dove questo staff faceva finta di andare in piscina, faceva vedere che la piscina era chiusa, spiegava il motivo, eccetera, eccetera. E poi questo video è stato dato a questa persona con disabilità e ha funzionato. Abbiamo preso il Covid come un'opportunità di continuare a fare quello che stiamo facendo in maniera diversa. Tantissimi aspetti di ciò che facciamo sono stati compromessi, alcuni totalmente, alcuni meno. Siamo stati probabilmente l'unico day center a rimanere aperto nella nostra area e siamo riusciti a farlo attraverso l'implementazione da subito, prima che DHHS mettesse tutta una serie di procedure e policy, una serie di restrizioni che chiaramente hanno ristretto il campo d'azione, la libertà individuale dei lavoratori, delle persone e degli utenti, però siamo riusciti a rimanere aperti e per alcune famiglie sapere che i loro figli possono essere in un posto relativamente sicuro in relazione al Covid, mentre loro lavorano è una cosa molto grande, perché condividere 24 ore su 24 uno spazio confinato con una persona con disabilità e che può avere tante altre problematiche legate alla comunicazione, ma anche problematiche legate alla mobilità, per esempio, o al tipo di assistenza fisica che ha bisogno, o problematiche comportamentali, può essere molto molto intenso.
Sempre diciamo all'interno del discorso sulla comunicazione, tu nel passato hai lavorato anche con molti italiani, raccontaci come ti sei trovato, che esperienza è stato, insomma in quel caso immagino la lingua comune, la cultura comune abbia potuto essere d'aiuto.
Sì, sì, è stato, io mi reputo fortunato, ero appena arrivato qui in Australia, avevo provato a lavorare nell'hospitality ma ho preso dei gran schiaffoni nella faccia, quindi ho capito che dovevo ritornare alla mia vocazione, che è il lavoro che faccio con le persone svantaggiate o le persone emarginate, non so neanche io come definirlo. Io definisco persone. E quindi sì, ho lavorato con tantissimi italiani che fanno parte della prima generazione di immigrati e ho avuto la fortuna di entrare in queste case in cui venivo praticamente accolto ogni volta da l'intera famiglia con banchetti di cibo, semplicemente stando con loro, aiutandoli a fare una doccia, a fare la spesa, cose di questo genere. Ho imparato a conoscerli e ascoltare, ho ascoltato le loro storie. Come detto, mi reputo fortunato perché per me i primi immigrati sono degli eroi, ecco, sentire storie di persone che si sono sposate per procura e poi parlare con loro dopo 70 anni e vederli ancora insieme e poi vedere insieme a loro tutta la famiglia è una cosa incredibile. Poi parlare con persone che avevano avuto un'educazione limitata in Italia e che venivano da una cultura semplice, la cultura contadina, essere immersi in una realtà completamente diversa e con barriere linguistiche, barriere culturali e sentire tutte le storie, che poi erano storie che in quel momento vivevo anch'io, in una diversa epoca, in un diverso contesto, però le vivevo anch'io, quindi mi ha aiutato, credo, sentire queste storie, condividere e momenti con queste persone mi ha aiutato anche a me nel mio processo di integrazione qui in Australia.
Senti, un'ultima curiosità riguarda invece la tua formazione in Italia, anche un po' nell'ottica del lavoro che poi hai deciso di svolgere nella tua carriera, hai abbandonato, ma poi finalmente ti sei ritrovato anche qua in Australia. Insomma, raccontaci come sei arrivato a decidere di lavorare con le persone con disabilità.
Ma io fondamentalmente non ho mai deciso di lavorare con le persone con disabilità. Ho avuto la fortuna di condividere con persone con disabilità fin dalla mia infanzia, perché i miei genitori decisero di iscrivere me e le mie sorelle ad una scuola che si chiama Centro Educativo Italo-Svizzero, ed è una scuola che è fondata dagli operai svizzeri nel dopoguerra, che ha rappresentato un'avanguardia per decenni, perché ha messo in pratica ciò che adesso viene definito educazione attiva ed educazione alla diversità. E quindi da lì ho sempre condiviso. Poi, a dispetto di questo, la mia qualifica è una laurea in economia aziendale all'Università di Bologna. Nel frattempo, mentre studiavo, vengo da Rimini, invece di andare a lavorare nelle gelaterie, negli alberghi, nei ristoranti oppure in spiaggia come la maggior parte dei miei amici, io a 16 anni ho iniziato a lavorare in una casa di cura in cui il mio nonno, che era all'epoca il dottore più anziano della città, era un socio di questa casa di cura, e ho iniziato a lavorare con gli anziani, ho iniziato a lavorare con persone con disabilità fisiche, paraplegiche, quadriplegiche. Poi ho lavorato successivamente sempre d'estate in una casa di vacanze con persone che praticamente avevano la mia età, e però loro erano purtroppo sulla sedia a rotelle che venivano a fare vacanze, quindi andavamo in giro in tutte le varie discoteche della Riviera e loro sulla carrozzina, facevamo tutto quello che facevano gli altri in termini di divertimenti e maniera di divertirsi. Tutto ciò che si può pensare dei giovani in Italia negli anni 90-2000, aiutavamo loro a farlo. Quindi ho racconti anche a quanto borderline su quell'esperienza.
Siamo in radio, fascia protetta la mattina, questa ce la teniamo per uno speciale, ecco.
Senti. Sì, sicuramente. Comunque anche quello era sempre in funzione di una integrazione, di un tentativo di integrazione che forse era meno formalizzato rispetto a come lavoro adesso, ma era sempre quello.
Comunque mi sembra che la linea comune, insomma, del discorso, della scelta che tu hai fatto, è un po' sempre questa di mettere in discussione quel che si sa e il destino delle persone con disabilità, per cercare un po' di evolvere anche l'idea di disabilità.
Sì, e dare voce a chi voce non ce l'ha, e bussare le porte che devono essere aperte, che invece sono chiuse per chi non può bussare. Perché sì, perché fondamentalmente io credo, come la maggior parte di persone, poi a mille pari, che noi crediamo che le persone con disabilità hanno diverse opportunità e vivono ai margini, più per effetto del fatto che la società non sia pronta ad accettarli, non sia pronta ad accoglierli, non sia pronta quindi a dare pari opportunità a chi si muove diversamente, a chi ha bisogno di qualcuno vicino per stare al lavoro dalle 8 alle 4, o ha bisogno di utilizzare un electronic communication device per comunicare. E quindi sì, si cerca di abbattere quelle barriere, e lo si cerca di fare in maniera costruttiva, e quindi sensibilizzando le persone, cercando i momenti in cui mostrare agli altri che chiunque può contribuire positivamente alla società di appartenenza, e quindi si devono creare questi momenti. Alcune volte devono creare anche degli degli spazi, poi il discorso diventa anche più complesso e complicato, però sì, io non mi arrenderò mai, non accetterò mai il fatto che la realtà sia diversa in funzione di una disabilità. Per me è qualcosa che io non riesco a concepire, perché siamo tutti diversi uno dall'altro e abbiamo tutta una serie di problematiche. Il fatto che alcune persone devono semplicemente essere aiutate, supportate, e altre, quelle tra virgolette normali, devono essere anch'esse aiutate a capire, a conoscere, perché a volte è solamente una ignoranza, nel senso una mancanza di consapevolezza, di una mancanza di opportunità che la vita non ha dato a chi, in termini di condividere con persone con disabilità. E quindi, tornando al mio lavoro, io faccio anche molta formazione, e una delle prime cose che dico è: fondamentalmente l'obiettivo di una persona che lavora come facilitatore è quello di scomparire, è quello di creare, di sentirsi, quindi di percepirsi come un ponte tra la persona con disabilità e tutte le altre persone con cui essa condivide, nella speranza che un giorno ci si possa rimuovere. Poi per alcune persone, bisogna essere anche realistici, con alcune persone questo non avverrà mai. Per altre può avvenire, o per altre può avvenire in determinati contesti, in determinati momenti. Quando si lavora in questo modo, sì, l'obiettivo è la rimozione delle barriere, eccetera, ma gli obiettivi vengono raggiunti passo dopo passo, piccoli piccoli passi, baby step, e a volte si sono 4 passi avanti e 2 indietro, e poi 3 davanti e 1 indietro. Bisogna avere della grande volontà, anche del supporto per chi lavora in quel settore, perché fondamentalmente purtroppo chi lavora in un settore come la disabilità si confronta con realtà complesse, con realtà in cui discriminazione, segregazione, problemi mentali, eccetera, o anche violenza, sono presenti. Se ha bisogno di questo tipo di supporto, e questo supporto fa parte della mia figura all'interno di Milparink.
Allora, per questa mattina grazie mille a Giovanni Giordano, che ci ha parlato del suo lavoro, del suo impegno e di Milparinca. Grazie mille.
Grazie a te, Francesca, grazie.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.